È venuto anche William Gambetta, che ha studiato approfonditamente queste tematiche. William.
Ma io dico solo due cose brevemente. Diciamo, partiamo dall'ultimo dibattito e poi vediamo di tenere un po' insieme anche altre cose. Dunque, la festa nasce nel 2000, cioè nasce in un periodo in cui gli arditi del popolo, no, anche sul piano della ricerca storiografica, no, vengono riscoperti, e non è un caso questo, nulla in storia è a caso. Cioè, vengono riscoperti, cioè, dopo la fine di un'egemonia dei partiti che avevano retto le sorti del paese, dopo la crisi verticale, cioè dopo gli anni 90. Questo è mio figlio, scusate. Dopo gli anni 90. E quindi la su questo Eros nel suo libro ci ha scritto delle cose, no? Appunto, Bonomi, lo stesso che dà il via alla repressione, che sono coloro che si sganciano dagli arditi del popolo, poi reggono le sorti della resistenza. Quindi è un problema per loro recuperare quel tipo di memoria, no? Bonomi diventa capo del governo nei governi nel Comitato di Liberazione Nazionale, eccetera. Quindi è un problema. E infatti in generale in Italia c'è una completa rimozione. Ha ragione Andrea a dire la rimozione degli arditi del popolo. Ora, per Parma c'è un caso invece eccezionale, cioè a Parma, siccome c'è la memoria cioè la vittoria dell'antifascismo, ed è una vittoria che sedimenta, cioè è una vittoria, diciamo, che innanzitutto sedimenta nella memoria popolare, nella memoria della comunità, cioè coloro che partecipano a quelle 5 giornate, quindi per 5 giornate i due quartieri popolari, il primo l'Oltretorrente, il più popoloso, l'altro il Naviglio, chiudono le porte ai fascisti, i fascisti tentano di entrare, non ci riescono, se ne devono andare. Grande vittoria di questa esperienza, guidati dagli arditi del popolo. Questa esperienza sedimenta nella comunità e investe immediatamente l'intera città. E sedimenta per tutto il regime fascista, cioè è un racconto che viene tramandato nelle famiglie, nelle osterie, certo nel chiuso, no? E delle case, non viene celebrato pubblicamente, siamo sotto il regime. Ora, alla resistenza, peraltro alcuni dei dirigenti della resistenza avevano partecipato all'esperienza delle barricate di 20 anni prima, ripropongono la memoria in forma ufficiale, cioè nell'Italia democratica, a Parma, gli arditi del popolo vengono ricordati. Quindi c'è un percorso di ricordo dell'esperienza delle barricate, per tutta, quindi è un'anomalia rispetto al caso nazionale. Ora, è interessante questa anomalia perché, chiaramente la memoria, che diventa, non più solo memoria di una comunità, ma diventa memoria ufficializzata, ha subito delle distorsioni, anzi, diciamo, dei processi di rimozione e dei processi di distorsione. I processi di rimozione quali sono? Intanto vengono cancellati due soggetti fondamentali della resistenza, dei giorni dell'agosto 22. Il primo è la componente politica dei sindacalisti rivoluzionari, indigeribile per la cultura del PC, diciamo difficilmente digeribile per la cultura del Partito Comunista Italiano, e la seconda è la componente anarchica, che viene cancellata, che ha un suo ruolo. Appunto, entrambe hanno un ruolo determinante, diciamo, a fianco degli, non solo perché tra gli arditi del popolo ci sono anarchici, ma perché alla resistenza partecipano i legionari della Filippo Corridoni, che sono sindacalisti rivoluzionari interventisti che non sposano la causa del fascismo, ma sposano la causa dell'antifascismo. Processi di rimozione. Poi vi sono dei processi di deformazione, e cioè la resistenza, le barricate del 22 vengono interpretate come l'anticipazione della resistenza del 43-45. Cioè, noi avevamo visto giusto, cioè già nell'agosto del 22 sapevamo cosa fare, a Parma sapevamo cosa fare, quindi entra in campo anche una componente di provincialismo che nella mia città è piuttosto accentuato, e la, sapevamo cosa fare, l'abbiamo fatto, non c'è stata data possibilità di portare a termine, ma poi nel 43-45 avevamo già esperienza e siamo andati avanti e infatti, quindi in questo caso gli arditi del popolo vengono letti come un'anticipazione delle brigate partigiane, o meglio dei comitati di liberazione nazionale. Ora capite bene che la cosa, intanto siamo in due fasi storiche molto diverse, e proprio perché siamo in due fasi storiche molto diverse viene svuotato di senso le cose che ci raccontava Eros prima, cioè la componente sovversiva, classista degli arditi del popolo, per cui se gli arditi del popolo sono come il Comitato di Liberazione Nazionale, è chiaro che sono un comitato che tende a difeso la democrazia. Quale democrazia poi nel regno liberale? Un altro appunto, è tutto da discutere, però questa è l'immagine che veniva proposta, no? Quindi una resistenza ante litteram. Ora, e però è, diciamo che questa rappresentazione ha di fatto attraversato la memoria pubblica e insieme condizionato anche la memoria popolare della città, tanto che spesso quando si parla delle barricate del 22 si nominano i partigiani, che non c'entrano appunto nulla, perché l'esperienza degli arditi del popolo sono la coda del biennio rosso, appunto sono nell'ambito della guerra civile dopo l'esperienza delle lotte operaie e contadine eccetera, mentre appunto la resistenza va tutta contestualizzata nel tema della seconda guerra mondiale, del nuovo ordine europeo hitleriano. Ora questa lettura ha attraversato, come dicevo, fino appunto agli inizi degli anni 90, e a questa lettura tutti si sono rifatti, ma però torna un po', quindi è diventata una memoria condivisa, una memoria a cui tutti ricomporre. Appunto, l'antifascismo noi a Parma ce l'abbiamo nel sangue, perché fin da subito eravamo così tosti e così virili da fermarlo. Bene, però ci sono anche delle componenti di contesa. E soprattutto, lasciamo perdere il caso della guerra fredda, su cui magari se qualcuno interessa ci torniamo, però la cosa più interessante a mio avviso è il ritorno di una contesa sulla memoria dell'esperienza degli arditi del popolo negli anni 70. Negli anni 70 viene una delle letture più diffuse, Proletari senza rivoluzione, di Renzo Del Carria, senza entrare nel merito del volume, però c'è un capitolo dove è dedicato proprio agli arditi del popolo e alla giusta linea seguita dagli arditi del popolo di Parma, e quindi la linea dell'antifascismo armato, no? Dello scontro militare. Bene, questa lettura così diffusa nei movimenti dell'estrema sinistra degli anni 70 fanno vedere negli arditi del popolo del 22 un'altra analogia storica, cioè come dopo il biennio rosso ci sono stati gli arditi del popolo che hanno capito bene come si doveva affrontare l'esercito dei padroni, l'esercito nero dei padroni. Dopo il biennio del 68-69, la strategia della tensione e le aggressioni neofasciste bisogna affrontarle con l'uso della forza politica, no? Dello scontro di piazza attraverso l'antifascismo militante e quindi con i servizi d'ordine. Quindi una nuova analogia non più tra arditi del popolo e CLN, ma tra arditi del popolo e servizi d'ordine. Ora, a mio avviso, e su questo si apre la discussione, no? Perché nello stesso tempo i partiti dell'arco costituzionale si rifanno alle barricate del 22, ma per dire no, guardate che erano invece come i comitati unitari dell'arco costituzionale, quindi la difesa delle nostre istituzioni democratiche, quelle nate dalla Repubblica fondata sul lavoro, citazione. Ora, questa è molto interessante perché a mio avviso noi siamo già in un'altra fase, cioè le cose di cui parlava Eros all'inizio, cioè la riscoperta degli arditi del popolo, il fatto che molte nuove generazioni sentono, no, l'esigenza di capirne le geste, il fatto che Cacucci scrive un libro ed è già alla terza edizione, il fatto che un gruppo teatrale sente la necessità di metterlo in opera e così la necessità di fare un'assemblea pubblica su questi temi, molto probabilmente è una necessità di recuperare quel tipo di memoria, che ormai a mio avviso nei settori del movimento antagonista, intendendo questo in senso molto ampio, è piuttosto sedimentata, piuttosto diffusa, tanto che alcuni compagni si fanno i tatuaggi, no? Quindi è piuttosto diffusa, e però, come dire, dovrebbe essere recuperata sia sul, come dire, tenendo ben presente le differenze delle analogie storiche, ben presente, perché sennò si rischia, le analogie storiche trasferite sul piano politico sono sempre molto pericolose. Ecco, cosa intendo dire? Intendo dire che rispetto a quel tipo di esperienza, noi certo non veniamo da un nuovo biennio rosso, né da un primo biennio rosso 19-20, né da un secondo biennio rosso 68-69. Veniamo dai drive-in, e di questo dovremmo tenerne conto. Grazie mille.
Basta.
Cosa facciamo? Se lo spettacolo è sugli arditi e se inizia fra poco, non nascondo che vi piacerebbe vederlo, però non lo so.
Sono domande.
Ecco, sì, esatto. Se qualcuno dal pubblico, altrimenti dico due cose io ed è peggio.
Posso un piccolo contributo su questa questione del perché. Sono ripartiti alcuni studi sulla questione degli arditi del popolo. Giustamente tu prima facevi riferimento, no, al fatto che il problema, di rispondere non facendosi ombra della legalità costituita rispetto a soprusi e violenze è un problema che appunto ricorre, si è ripresentato in maniera prepotente negli anni 70, non tanto come volontà di affermazione egemonica di un movimento che aveva delle caratteristiche di massa, progressive e se non addirittura di carattere rivoluzionario, ma proprio per rispondere alla repressione che in qualche maniera va sotto il grande tema, no, della strategia della tensione, dello stragismo e del riemergere di un attivismo fascista, immediatamente giocato su un terreno molto simile a quello che si era presentato con le prime operazioni squadriste. Quindi già lì si riapre un certo tipo di interesse, ma l'interesse degli anni 2000 credo che in qualche maniera sia da collegare a quell'elemento che sottolineava Andrea Staid quando descriveva in qualche maniera come nelle forze della sinistra, che allora era quasi tutta sovversiva, nascono delle ipotesi politiche che non vedono nella risposta popolare e per certi versi spontanea del fenomeno degli arditi del popolo la giusta risposta, perché appunto ancora una volta ricorrono a una visione un po' settaria, no? Quella di fare delle milizie di partito e cose di questo genere, o addirittura, appunto, come nel caso del Partito Socialista, si barricano dietro al concetto della legalità. Infatti, per esempio, uno degli elementi che ha indotto alcuni di noi a ripubblicare la controrivoluzione preventiva di Fabbri è proprio questo, cioè il fatto che lui, come lui riesca a descrivere in maniera molto efficace come il baluardo che le forze del movimento operaio avevano opposto al montante fascismo fosse il trincerarsi dietro una legalità costituita, quando non interpretandone invece appunto il carattere aggressivo e soprattutto non interpretandone un altro aspetto, che in parte ha toccato invece Andrea Aureli, cioè quello del fatto che si costituiva la prima dittatura di massa, diciamo, il primo regime di massa con caratteristiche di massa del, diciamo, dell'Occidente, perché poi in qualche maniera da questo punto di vista il fascismo è sicuramente un movimento d'avanguardia al quale poi si rifaranno anche in maniera diversa tanti altri tipi di esperienza. Quindi credo che sì, l'importanza di ragionare nuovamente su questo tipo di questioni non sia ovviamente, come è già stato sottolineato, una riproposizione, come dice, pedissequa, no? di questo tipo di esperienza, ma di trarre appunto da una conoscenza, una comprensione migliore della storia, quelli che possono essere degli elementi per nostro agire oggi all'interno di questo tipo di contesto, quando appunto ancora una volta probabilmente il fascismo non si ripresenterà in orbace, ma dove comunque ci sono dei processi autoritari talmente marcati che oggi non possiamo certo porre più le questioni come possono essere state poste in altri momenti, di come dice, avere nella democrazia costituzionale un baluardo di fronte a questo tipo di barbarie, anche perché comunque il quadro istituzionale, mi dice, è fortemente condizionato da programmi politici, iniziative politiche che vanno ovviamente in un senso assolutamente, assolutamente diverso, anche se probabilmente non è corretto da un punto di vista filologico oggi parlare di fascistizzazione dello Stato, ma sicuramente, questo fra l'altro è un tema sempre, sempre molto aperto, ma sicuramente non si possono negare le involuzioni autoritarie, le similitudini dei dispositivi di disciplinamento e di controllo che oggi vengono adottati rispetto ad, altri, ad altre cose che appunto abbiamo visto nel passato.
Qualcun altro dal pubblico? Se qualcuno dei relatori vuole aggiungere qualcosa.
Ma io volevo dire una cosa brevissima, nel senso che William è riuscito, secondo me, con la sua conclusione del suo intervento, a chiarire meglio quello che io forse non ho chiarito. Cioè, che il problema della riproposizione, che diventa uno scimmiottamento di un evento storico, è proprio quello del fatto che noi adesso viviamo in un'epoca totalmente diversa e che sarebbe un errore fare una riproposizione identica. Si può capire, andare avanti e migliorarla, perché comunque noi siamo figli del drive-in, purtroppo, mi viene da dire, che è quello che hai detto tu, no? Cioè è proprio vero. Cioè il fatto che adesso, quello che diceva anche Walter, cioè il dispositivo di controllo, di dominio, ha fatto dei passi avanti da gigante, è mutato, è cambiato. E quindi riproporci nello stesso modo è arretrato, è sicuramente sbagliato. Però non per questo non è valido, è importante capire, studiare e andare avanti.
Sì, ovviamente qui sono un po' scisso, nel senso che lo storico che è in me ovviamente condivide quello che hai detto tu e che hai espresso in modo egregio William prima. E sull'analogia io sono ancora più distante, cioè siamo in una situazione completamente differente da quella del 1921-22, cioè lì appunto si trattava di una controrivoluzione, Tasca ci aggiunge poi, postuma e preventiva, nel senso che preventiva cosa? Preventiva un atto rivoluzionario, c'era stato il Biennio Rosso, c'erano state agitazioni, c'era un movimento operaio all'offensiva su scala mondiale. La rivoluzione non importa se effettiva, percepita o irreale, comunque veniva percepita, e questo già basta, almeno per gli storici già basta, veniva percepita dalla classe, cioè dal principale protagonista, ma anche dal suo avversario, cioè la borghesia, come imminente. E qui la grande aspettativa da un lato e la grande paura da quell'altro. E la paura fa scattare appunto il fascismo. Questo adesso non c'è. Cioè non c'è, ahi noi, un movimento, sia la classe o sia qualche altro soggetto, un movimento rivoluzionario all'offensiva. Quindi non è scattata la paura per questa offensiva e quindi non c'è necessità di un fascismo. Però adesso non è lo storico che parla, diciamo è il cittadino, il politico, chiamatelo come vi pare, Mutatis Mutandis, c'è una società che sta subendo il fascino del ricorso alla violenza, delle forme di militarizzazione del conflitto. Questo è evidente. Non mi riferisco a quella buffonata della Guardia Nazionale Padana, cioè le camicie verdi. Però forse non è un caso che si sia tornati a parlare di ronde che ricalchino, scimmiottino comunque quelle del i Freikorps del 1921-22, le camicie gialle, turchine, Havana e via dicendo. Cioè, le ronde di fatto sono state, quindi è una questione tecnico-legale, di nuovo rese possibili. E se ci fosse una loro diffusione di massa, fortunatamente non c'è. Non c'è, e quelli che vanno in giro a fare le ronde sono innanzitutto, cosa diversa dal 1921-22, odiati e malvisti dalle forze dell'ordine, perché gli rubano il lavoro, vengono considerati incompetenti, lavorano gratis, e quindi contribuiscono per motivi salariali. Sai, adesso le forze dell'ordine, per quanto non ci possano stare simpatici, o forse qualcuno sì, insomma, comunque sono diverse da quelle del 21, c'hanno un sindacato, c'hanno livelli culturali maggiori, e soprattutto per questioni proprio di professionalità tecnica, cioè sono ridicoli. Quindi invece nel 1921-22 c'era un legame abbastanza organico, insomma, tra forze dell'ordine e fascisti, ma poi manca il consenso sostanziale dell'elite culturale, tornando all'egemonia. Non c'è questa egemonia culturale attorno alla militarizzazione, cioè la nazione non plaude come plaudeva ai fascisti, che venivano considerati comunque la loro parte. Io qui insisto sul carattere proletario del primo antifascismo. Cioè, Ernesto Rossi, uno dei campioni dell'antifascismo italiano, è fascista fino all'ottobre del 22, scrive gli ultimi articoli sul Popolo d'Italia, cioè i giorni della marcia su Roma. Mi è stato detto da un suo biografo: ah no, ma quello l'aveva scritto un mese e mezzo prima e l'hanno pubblicato dopo. Ho capito, sarà stato settembre 1922, però c'era già stato un anno e mezzo di spedizioni punitive, c'era già stato l'agosto, insomma. Ernesto Rossi era in Toscana uno dei responsabili dell'associazione degli agrari, e quindi percepiva il fascismo come coloro che dovevano punire i sovversivi, che non avevano fatto la guerra, per dire Ernesto Rossi, ma anche Carlo Rosselli. Se leggete la sua biografia, il suo biografo non si capacita come mai non ci sono scritti di Rosselli che condannino il fascismo nel 1921, nel 22, nel 23. Bisogna aspettare, insomma, ridosso il 24 e del caso Matteotti. Ma basta vedere anche l'atteggiamento della magistratura, che usa due pesi e due misure, considera i fascisti come, sì, un po' di teste calde, ma in fondo usa questa espressione, le energie vive della nazione, perché avevano fatto la guerra e combattevano i sovversivi. Questo consenso attraverso a chi va in giro o con le tutine o con le mantelline arancioni o con qualsiasi, non c'è adesso, fortunatamente non c'è. Però mi chiedo, se ci fosse, se cambiasse direzione, se episodi come Rosarno si diffondessero, beh, se è consentito, io non vedo nulla di scandaloso a costruire anche dall'altra parte. Perché quando non sentono altra ragione che la critica, appunto, delle randellate o della formazione di stampo paramilitare, e questo non comporta rischi a livello di... perché la clandestinizzazione in 100 anni della storia italiana ha dimostrato che è una follia, lo Stato ti distrugge, quindi sto parlando di strutture legali, non ci vedo nulla di particolarmente scandaloso a voler riorganizzare. Lo ripeto, non penso che sia la situazione, non mi auguro che diventi così, però non lo posso escludere. Certo, in caso devono essere eterogenei, insomma, devono. No, ma non sto parlando né di anni 70 né di Arditi. Io innanzitutto ho detto che non c'è la situazione, non mi auguro, non sarà, quindi non sto riproponendo. Se dovesse esserci una situazione, quindi per me fantapolitica, sì, poi si vedrà in che tipo di situazione c'è. Se arriva una situazione di scontro dove dall'altra parte ci sta, non lo so, anche i democratici di sinistra, chiaramente i democratici di sinistra non stanno dalla parte, il Partito Democratico, adesso si chiama Partito Democratico, non stanno con gli arditi del popolo, ma li trovi dall'altra parte. Questo per esempio in Germania succedeva, i socialdemocratici venivano percepiti come dall'altra parte, chi uccide Rosa Luxemburg sono i corpi franchi socialdemocratici, non sono i nazionalsocialisti. Quindi dipende poi dalla logica. In Spagna nel 36, nel 37 ti devi sparare su due fronti, insomma, da una parte i fascisti, dall'altra parte gli stalinisti. Quindi le logiche del conflitto militare sono logiche che rispondono alla scienza di von Clausewitz, e li vedi, cioè le alleanze o chi ci sta lo vedi nel momento. Quindi ripeto, non mi auguro che si arrivi a quella situazione. Se dovesse arrivare, la base, per esempio l'arditismo, quello che non emerge anche soprattutto nelle platee a predominanza anarchica, che l'arditismo della questione del dominio la faceva propria, non parlava di egemonia, ma era un'organizzazione gerarchica, cioè c'erano i capi e c'erano gli esecutori, ed erano anarchici, cioè il principale leader, argo secondari, è un anarchico un po' particolare, è un anarchico per certi versi che ha forme autoritarie, erano militari, quindi da questo punto di vista e sulla logica, sulla questione militare, si funziona con criteri di tipo militare. Poi sulle questioni politiche ovviamente c'è più apertura, più democrazia per tutto, però su certe questioni, per esempio l'armamento degli arditi del popolo, non venivano certo discusse nelle assemblee, c'erano chi era stato eletto al vertice dell'associazione e discuteva di certe cose. Quindi non so, un eventuale improbabile, inaugurabile futuro, magari cambiano anche queste cose, non possono essere le stesse, oppure sì, o possono essere anche più accentuate, non lo so, insomma, stiamo ragionando sull'iperuranio, appunto.
No, a me sembra che attualmente il controllo si effettui tramite la televisione, cioè tramite l'influenza della televisione sull'inconscio. Quindi se potete dire qualcosa su questo.
Da novembre a Roma in provincia, a novembre la televisione si vede solo con il decoder, io non ho comprato il decoder, non vedo la televisione, quindi questo è il primo passo per la liberazione. Sono sostanzialmente d'accordo, solo che non c'entra nulla, noi possiamo fare gli arditi contro la televisione, saltare i ripetitori, i decoder, non lo so, quindi è su un altro piano questo rispetto a quello che si discuteva oggi. Per quanto riguarda l'editismo, per quanto riguarda l'egemonia, invece lascio il microfono agli altri, che il discorso della televisione è importantissimo.
Cioè, ecco, un limite, io credo che, vabbè, no, sicuramente un limite del dell'oggetto, come dire, è il fatto dell'oggetto del discorso, cioè arditi del popolo, è che si presta immediatamente a un discorso di linearità di conflitto. È una questione militare, e sulla questione militare io ti sparo, anche se non è così, nel senso che poi appunto Clausewitz fa un altro discorso, fa anche un altro discorso, e non solo Clausewitz, ma anche i due strateghi cinesi, che adesso non mi ricordo più, ma comunque recenti, e anche la Rand Corporation, che pubblica fior di documenti sulla controinsurgenza a livello di informazioni di rappresentazione di linguaggio. Il problema appunto è che quando si tratta di fare barricate, più o meno uno ha le idee chiare. Ma la destra dice che quando si fa le barricate la rivoluzione già è messa male, ma vabbè, ma questa è la mala testa. Sicuramente, voglio dire, il gioco linguistico, che non è sono parole, anche, voglio dire, cioè Barthes diceva il linguaggio è fascista non perché impedisce di dire, ma perché obbliga a dire, ok? Allora, e questa, pensare un attimino in questo senso, dice che cos'è che diamo per scontato in termini nel rappresentare, e per cui rappresentare significa anche porre, come dire, anche agire, e cioè non è, non, le due cose si implicano. Bourdieu, vecchio sociologo francese, diceva il conflitto politico è conflitto intorno alla legittimazione della rappresentazione del mondo, ok? Ed è E anche le rivoluzioni, cazzo, sono, scusate, non è, ma però non, ma sono effetti di rappresentazione, ma voglio dire, 18 Brumaio di Luigi Bonaparte racconta la rivoluzione 48 e racconta anche un modo, funziona, nel momento in cui tu rappresenti una sequenzialità di eventi, tu già rappresenti come il mondo potrebbe essere. Per cui io non sto mettendo il... Per cui io credo quello che noi... Certo, le camicie verdi fanno ridere. C'è una dimensione istituzionale, il reclutamento delle forze di polizia che avviene attraverso l'esercito, il che implica, alcuni interpretano, anche i sindacalisti sicuramente interessati da questo problema, i sindacalisti della polizia di Stato, gli eventi, cioè un modo di gestire la repressione diventa, no, è sempre più militarizzato, per esempio. Ma questo è un aspetto, no? C'è comunque, inevitabilmente, cioè, se, io credo, e questo, vabbè, sappiamo, siamo contro la rappresentanza, ma non possiamo essere contro la rappresentazione, e la rappresentazione in questo paese da 20 anni, i meccanismi di rappresentazione hanno un effetto devastante di imbarbarimento. Allora, su questa cosa non è che uno dice stacchiamo la televisione, perché non è la televisione, non è solo la televisione, e questa è una lettura che non è neanche particolarmente originale, cioè la Suale Francoforte l'ha fatta cioè diretti del comunismo nel 1940, cioè, per cui, e questo aspetto che è fascismo come metafora, perché il fascismo poi lo sappiamo benissimo, ha avuto una trasformazione pazzesca, no? Capire il rapporto, com'è che viene costituito questa sequenza di fascismo, chi sono i fascisti oggi rispetto a lei, chi è che si identifica e perché si identifica. Forza Italia non è fascista, non lo so. Come mai il fascismo diventa, cioè, che ne so, non lo so, però ci sono delle dinamiche forse che non sono fasciste nel senso storiografico del termine, ma nel senso dell'affettività, come direbbe un altro marxista, Raymond Williams, la struttura del sentire, uno che tra l'altro hanno utilizzato la discorso qui, uno dei fondatori dei Cultural Studies, che hanno ripreso Gramsci, e non in termini partitici, non in termini di controllo, ma in termini appunto molto più diffusi, cioè passando attraverso tutta una serie di riflessioni, per cui l'egemonia come produzione di senso comune, che è quello che voglio dire, succede anche, questo in parte, dalle parti nostre, come dire, il senso comune, il fatto che noi ci possiamo capire.
Vi voglio vedere a Parma, quest'anno. Grazie di tutto. Metà settembre, poi ve lo comunichiamo. Ciao, grazie.